una delle più sottili e invisibili retoriche sociali dei nostri tempi è rappresentare il passato come un luogo terribile in cui vivere, in cui ogni aspetto della società è peggiore rispetto ai nostri giorni. Quasi senza rendercene conto, facciamo riferimento ai secoli scorsi, sminuendo o ignorando ogni aspetto del passato che non siamo riusciti a migliorare o che in alcuni casi siamo addirittura riusciti a peggiorare, e dall'altra parte ingigantiamo in modo irrealistico i miglioramenti che questi secoli hanno avuto sulla qualità della nostra vita. È una sorta di propaganda del progresso che viene portata avanti un po' per rassicurarci sull'efficacia assoluta dei metodi in cui crediamo oggi, ai cui risultati diamo nomi che istintivamente riconosciamo come moderni e positivi: scienza, libertà, democrazia, progresso, tecnologia. E un po' per non ammettere una cosa inconcepibile, che questi metodi non solo hanno diversi difetti, ma per la maggior parte non abbiamo idea di quali siano questi difetti. È un pensiero così disturbante che preferiamo ignorarlo e credere, come peraltro tutti quelli che ci hanno preceduti, che la nostra società è il pinnacolo dell'evoluzione e che certo non è perfetta, ma ha tutte le carte in regola per diventarlo, senza modificare troppo i suoi fondamenti. Siamo così convinti non solo che la nostra società sia superiore a quella del passato, ma che lo sia in ogni singolo aspetto dell'esistenza, che molte persone non riescono nemmeno a concepire l'idea del regresso. L'evoluzione però non funziona a fronti compatti, dove ogni aspetto progredisce di pari passo, e non funziona nemmeno a senso unico. Qualcosa avanza, qualcosa rimane identico, qualcosa regredisce, e anche nelle epoche di più rapido sviluppo, come quella in cui pensiamo di vivere, c'è sempre qualcosa che resta indietro e qualcosa che inevitabilmente peggiora. Conoscenze e abilità che vengono perdute, aspetti della società che diventano più disumani, guerre che diventano più terribili e globali, rapporti con la natura che diventano insostenibili, storture della vita civile imposte dall'economia e via dicendo. Certo, il senso generale dell'evoluzione è piuttosto chiaro, specie negli ultimi secoli della storia umana, ma proprio perché facciamo così tanta fatica a riconoscere i difetti e i limiti della nostra società, così come un autore di un libro fa molta fatica a trovarne i refusi e gli errori, sarebbe estremamente interessante avere un punto di vista esterno, di qualcuno che vive in un'altra epoca, per capire davvero se e quanto il nostro mondo è il migliore dei mondi possibili. Per farlo, avremo bisogno che, per esempio, qualcuno dal futuro venisse a giudicarci. Ma questo, oltre a essere impossibile, probabilmente non sarebbe nemmeno così utile. Chissà se davvero potremmo capire le inimmaginabili spiegazioni di questo uomo dal futuro e se il suo messaggio, invece, non ci farebbe letteralmente impazzire. Tim Urban, in un articolo del 2015, ha ipotizzato che esista un intervallo di tempo definito all'interno del quale un uomo del passato potrebbe affrontare lo shock culturale nel vedere il futuro dell'umanità e al di fuori del quale impazzirebbe o addirittura potrebbe morire per lo shock. La cosa interessante è che questo divario si va accorciando drasticamente. Se per un uomo del 1500 vedere il 1750 non causerebbe uno shock così violento, per uno del 1750 vedere il mondo del 2000 potrebbe tranquillamente fargli venire un colpo. Per causare lo stesso shock a qualcuno nel vedere il 1750, bisognerebbe probabilmente andare indietro di migliaia di anni e prendere uno dei primi agricoltori dell'umanità nel 12.000 a.C. Ma se andassimo indietro di altri 12.000 anni, un cacciatore raccoglitore del 24.000 a.C. non troverebbe l'agricoltura così scioccante e probabilmente bisognerebbe andare indietro di 100.000 anni per creare un divario culturale tale da non essere tollerabile. Seguendo questa curva, è lecito pensare che solo tra 35 anni il futuro sarà così diverso da oggi da causare un vero trauma a chi lo dovesse vedere adesso. Quindi, se qualcuno venisse dal futuro a giudicarci, probabilmente otterrebbe solo lo scopo di traumatizzarci a morte. E quindi? Beh, ci sarebbe un altro modo per avere un punto di vista esterno sul nostro tempo, che questo punto di vista venisse dal passato. Certo, quest'uomo vissuto nel passato dovrebbe averci lasciato una vera e propria profezia, molto accurata, sul nostro tempo, e questo ci darebbe una straordinaria occasione per capire il suo pensiero e soprattutto il suo giudizio su un futuro che per lui era ipotetico e per noi è diventato la realtà. Ma un tale livello di previsione del futuro è semplicemente impossibile, giusto? Come diceva George Eliot, le profezie sono la più gratuita forma di errore. E in generale, nonostante l'umanità abbia sempre speculato sul proprio futuro, sono ben poche le opere che ci hanno azzeccato. E se lo hanno fatto solo per alcune idee isolate, mentre il contesto restava puramente fantastico. Eppure, un libro così, straordinariamente profetico e con una quantità incredibile di previsioni incredibilmente accurate, esiste ed ha una storia molto particolare. Siamo a Tolone, in Francia, ed è il 1989. Un giovane uomo di 27 anni è davanti ad una cassaforte. È venuta fuori sgomberando la sua casa natale tra mille altri cimeli di una famiglia con una lunga storia. Il giovane uomo si chiama Jean, suo padre si chiamava Jean-Jules e suo nonno, il proprietario di quella cassaforte, si chiamava Michel. Il padre di Michel si chiamava Jules, per la precisione, Jules Verne. Di quella cassaforte si sono perse le chiavi, chissà dove, chissà quando. Aprirla non è facile e probabilmente dentro non c'è niente di interessante. Jean si dice che forse sono solo soldi buttati, che è meglio rimuoverla e basta, che se anche dentro c'era qualcosa probabilmente non è più di alcun valore o si è distrutto col tempo, che se fosse stata importante qualcuno avrebbe conservato le chiavi con maggiore attenzione. Ma alla fine la curiosità vince su tutto. Jean fa aprire la cassaforte con una fiamma ossidrica. Al suo interno trova un manoscritto, avvolto in un telo coperto di polvere. Non ci sono dubbi, l'opera è del suo trisnonno, Jules Verne, ed è un'opera che, incredibilmente, non è mai stata pubblicata. Le cose sono andate così. Jules Verne, dopo il primo successo di 5 settimane in pallone, decise di scrivere un romanzo sul futuro, prendendo spunto, come spesso accade in questo tipo di romanzi, da quello che stava accadendo nel suo tempo e provando a proiettarlo in avanti, un secolo dopo. Verne lo scrisse nel 1860 e così decise di immaginare come sarebbe stato il futuro dopo 100 anni esatti, nel 1960. Ambientò il racconto nella città che all'epoca era la capitale morale del mondo occidentale, Parigi, che lui conosceva bene e di cui aveva un ricordo piuttosto turbolento e di grandi cambiamenti, avendoci vissuto durante il 1848 e la Seconda Repubblica Francese. Dopo aver scritto il suo romanzo dal titolo Parigi nel XX secolo, Verne va dal suo editore, Pierre-Jules Hetzel, e glielo sottopone sperando in una pubblicazione di successo come quella precedente. Hetzel è un personaggio eclettico. Non solo è un editore e un redattore di talento, ma anche un incredibile illustratore, famoso proprio per le sue meravigliose illustrazioni dei libri di Jules Verne. Hetzel fu anche l'editore di Victor Hugo e di moltissimi libri per ragazzi, ma anche di Proudhon e Baudelaire e di una magnifica edizione delle favole di Perrault illustrate niente meno che da Gustave Doré, quello della Divina Commedia, tanto per intenderci. Hetzel vuole bene e apprezza Jules Verne. Grazie ai suoi romanzi diventerà uno degli editori più famosi della storia. Ma quella Parigi del XX secolo proprio non lo convince. In un'epoca di positivismo e grande euforia per il progresso e per il futuro, quell'opera gli pare disegnare un futuro tetro, pessimistico, negativo e gli sembra anche poco credibile. Così rifiuta la pubblicazione, spiegando senza mezzi termini i motivi a Jules Verne. «So che stavi tentando un'impresa impossibile», gli scrive, «e non mi aspettavo la perfezione, ma speravo davvero in qualcosa di meglio». Gli spiega che la sua promettente carriera di scrittore sarebbe compromessa se venisse pubblicata a suo nome un'opera del genere, in cui non c'è un solo problema del presente che venga risolto nel futuro, e tutto, in quel fantomatico 1960, appare scialbo e senza vita. Questa è l'impressione che l'opera suscita al formidabile editore, ed è molto probabile che il pubblico dell'epoca avrebbe accolto nello stesso modo un romanzo del genere. Così Jules Verne prende il suo manoscritto, lo avvolge in una tela e lo mette in cassaforte, nella cui oscurità rimarrà rinchiuso e dimenticato da tutti per 129 anni. Ma la visione di quella Parigi del 1960 descritta da Jules Verne, quella ritenuta così pessimistica e disperata da Hetzel, una visione che sarebbe risultata così deludente dalla gente del suo tempo che dal nuovo secolo si aspettava una soluzione a tutti i mali del mondo, è davvero così lontana dalla realtà? Incredibilmente no. Il romanzo di Verne è talmente preciso nella sua descrizione del futuro che se la sua autenticità non fosse più che certa, farebbe pensare ad un falso scritto molti anni dopo. Come poteva Jules Verne, pur nella sua capacità di immaginazione unica al mondo, riuscire a dipingere un futuro così dettagliatamente simile a quello in cui viviamo oggi? Non c'è una risposta a questa domanda. Forse Verne si limitò ad osservare il presente, depurare la sua mente da tutti gli entusiasmi e gli ottimismi ingiustificati e disegnare un futuro che fosse una proiezione spietata di quei segni del cambiamento che con straordinaria abilità Verne era riuscito a cogliere nel suo tempo. Ma di cosa parla Parigi nel XX secolo? Il protagonista è Michel Jérôme Dufresnoy, un giovane brillante poeta in versi latini appena laureatosi in lettere antiche. Ma in quel mondo del 1960, dominato dall'ingegneria e dalla tecnologia, nessuno sa cosa farsene di un poeta che scrive in una lingua morta. Michel, orgoglioso della sua cultura, non riesce ad inserirsi in quella società che non capisce, governata com'è dalla tecnologia e dal profitto economico. È un grande artista e dedica tutti i suoi sforzi a comporre poemi che nessuno leggerà mai, ma è incapace di lavorare per potersi mantenere e alla fine di una lenta parabola, disoccupato ed in miseria, incontrerà una fine tragica nella quale trascinerà anche la donna che ama. La Parigi del 1960, immaginata nel 1860, ha 5 milioni di abitanti, si estende per 10 leghe ed ha distrutto tutta la campagna intorno. In compenso possiede 4 cerchi concentrici di ferrovie su viadotti e viene considerata un porto di mare, dato che i bacini idrici scavati nelle pianure di Grenelle e Issy ospitano migliaia di imbarcazioni ed è stato costruito un canale di 140 km sino a Rouen, largo 70 metri e profondo 20. I treni vanno ad aria compressa e sono collegati magneticamente al tubo vettore. Le automobili sono alimentate da aria dilatata dalla combustione del gas, cioè idrogeno distribuito da colonnine predisposte alle stazioni. Fili elettrici come un'immane ragnatela solcano i cieli della città. Dappertutto manifesti trasparenti sui quali l'elettricità scrive pubblicità a lettere di fuoco. Le case sono servite da silenziosi ascensori elettrici. Le abitazioni sono rifornite di acqua a buon mercato grazie a uno sbarramento della Senna e all'uso di turbine. Ed anche la forza motrice è inoltrata a domicilio. Gli uffici sono muniti di telegrafia elettrica privata e da telegrafia fotografica. Per le strade, grandi orologi parlanti rispondono alla richiesta dell'ora. L'economia e la finanza fanno leva sulla politica dominata dai capitalisti. L'istruzione pubblica, totalmente in mano alla Società Generale del Credito Istruzionale, è gestita da privati che privilegiano le materie scientifiche ed economiche. L'università è organizzata come una fabbrica, anzi, una caserma dell'istruzione. Le materie letterarie sono in decadenza, il francese è quasi ormai una lingua morta, perché scienziati, filosofi e commercianti attingono alle lingue straniere. Latino e greco sono ormai lingue sepolte, i grandi autori classici sono negletti e dimenticati, e se ristampati le loro opere rifatte e adattate ai nuovi gusti. L'Institut de France non accetta più letterati. Se si scrivono poesie devono avere per soggetto la scienza e le sue meraviglie. Sopravvive solo il teatro, ma tutto prodotto dal grande emporio drammatico, che sforna commedie scritte quasi in una catena di montaggio. È un'epoca in cui la famiglia tende a disgregarsi, in cui l'interesse individuale spinge ciascuno dei suoi membri in una direzione diversa, in cui il bisogno di arricchirsi ad ogni costo uccide i sentimenti del cuore. Il matrimonio sembra un'eroica inutilità. E quindi si cerca di avere il minor numero di figli possibile. I condannati a morte non vengono più impiccati o ghigliottinati, ma l'esecuzione avvengono tramite una scarica elettrica. Insomma, questo mondo non è altro che un mercato, un'immensa fiera, dove, afferma Chisonna, un personaggio che fa il musicista in segreto e ufficialmente il capo contabile, il primo dovere dell'uomo è guadagnare denaro. Insomma, se non c'è proprio tutto, molto della nostra società è descritto con un livello di accuratezza incredibile e spaventoso. Ci sono cose inimmaginabili al tempo dalla maggior parte delle persone, eppure ritratte da Verne con un grande realismo. Le automobili, per di più a combustione interna, i distributori di carburante, le strade asfaltate, treni ad alta velocità, grattacieli, l'illuminazione elettrica notturna delle città, i computers collegati da una grande rete in grado di trasportare le informazioni ovunque nel mondo, le pale eoliche, i sistemi di sicurezza automatici, armi telecomandate spesso così potenti e terrificanti da rendere il loro uso solo una remota ed estrema possibilità. Ci sono le periferie sterminate delle città, l'istruzione tecnologica di massa, i supermercati e gli hotel giganteschi. C'è anche l'emancipazione femminile, con le donne che lavorano come gli uomini e godono di una maggiore libertà sessuale. C'è la musica elettronica e l'industria della riproduzione artificiale dei media che prende sempre più il posto delle rappresentazioni dal vivo. C'è persino l'industria dell'intrattenimento, dominata dalle allusioni sessuali e la vera e propria pornografia come fenomeno di massa. Ma c'è anche una visione dei nostri tempi, altrettanto accurata, disumanizzante e tetra, dominata dall'economia e dalla tecnologia e senza possibilità di scampo. E poi c'è la fretta, l'ansia, i tempi che si accorciano, le dimensioni umane che si restringono, finché non c'è più spazio che per due cose, i soldi e le macchine. E gli uomini, più che godere degli immensi vantaggi della tecnologia, ne sono diventati schiavi, incastrati in un meccanismo che li riconosce solo come ingranaggi di un gigantesco meccanismo indifferente alla poesia, alle passioni, ai sentimenti e al pensiero libero. Ritratto spietato e si capisce bene come nessuno nel 1860 avrebbe voluto accettare questa visione del futuro dell'umanità, la stessa visione che noi invece sfoggiamo con orgoglio disprezzando l'arretratezza di quegli anni in cui, ci diciamo, nessuno vorrebbe vivere se potesse scegliere invece i nostri tempi. Ed è anche notevole che quel romanzo, respinto ai suoi tempi, sia diventato invece un bestseller nei nostri, quando finalmente, nel 1994, il trisnipote di Verne riuscirà a farlo pubblicare. Sicuramente questa storia rivela un affascinante paradosso del pensiero umano. Chi vive nel presente ha orrore all'idea di vivere nel passato, ma anche chi viveva nel passato avrebbe avuto orrore di vivere nel presente. Questo specchio, puntato verso di noi dai secoli scorsi, dovrebbe farci riflettere sulle enormi conquiste che abbiamo realizzato nel campo della medicina, della tecnologia, dell'economia, ma anche su quanto abbiamo perso in questo processo, non riuscendo a far rientrare nel nostro schema del mondo tanti, forse troppi, valori che uno o due secoli fa erano fondamentali per l'umanità. Come scrive Verne nel suo libro, gli uomini del 1960 non si stupivano più alla vista di quelle meraviglie, ne usufruivano tranquillamente, senza gioia, poiché si intuiva che il demone della prosperità li spingeva avanti senza posa e senza quartiere. Thank you. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!